Freak Out.
La musica e i fatti degli anni 60 e 70.
Un programma di e con Gianni Agnesa
e Gino Scarpa per Cagliari Social Radio. Amiche e amici di Freak Out, ben ritrovate, ben ritrovati.
Buonasera a tutti.
Buongiorno a tutti e buon pomeriggio. Gino, rinizia a fare caldo. Noi iniziamo col caldo.
Non ci sono più le mezze stagioni.
Le mezze stagioni. Ma anzi, mettiamo prima di tutto al centro della nostra trasmissione i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici.
Sempre al centro dei nostri pensieri.
Che ci scrivono, non moltissime, però insomma qualcuno ci scrive, ci manda email.
Voglio sperare che non sia una lettera indirizzata a me che tu hai tenuto nascosta. Adesso mi proponi come...
È indirizzata a noi, noi tutti, però
quindi
insomma
puoi rispondere
più che altro a te, perché parla di musica. Allora, è una nostra ascoltatrice, Domenica Cappai. Dice: sono una vecchia del Sarrabus. Infatti sono nata a Ballao l'8 maggio 1962.
Chiamala vecchia.
Una lettera piuttosto lunga, dobbiamo sintetizzarla. Fate musica moderna, però mi ricordo della televisione in cui i gruppi con i capelli lunghi che mio padre diceva Femus Tetius Subabu Demo Arrogao a Corpus Augustus Damerinus.
Del 62 è ancora questa cultura un po' agropastorale.
Ma lei probabilmente parla 1800, degli anni successivi, 1800, no? Nel senso che lei è nata nel 62, ma la televisione la vedeva nel 66, nel 67.
Ma comunque, essendo del 62,
non so, chissà come la teneva i capelli il fratello di Domenica Cappai di Ballao. Potete mandarmi un po' di quella musica, dei ragazzi degli anni 60, anche perché insomma è quasi il suo compleanno.
Se lei è del 62 dovrebbe conoscere più la musica del fine anni 70, insomma, non...
Perché scusa,
che allattavano con la musica della Swinging London che iniziamo adesso ad ascoltare. Siamo caduti al centro della Swinging London.
È stata previgente domenica.
È stata previgente la Cappai. Siamo nel 1968 e l'album che oggi fa da perno della nostra trasmissione è un album intitolato Ogden's Not Gone Flake degli Small Faces, un gruppo di punta del panorama beat inglese che da noi in effetti non ha avuto una conoscenza, una popolarità particolarmente esagerata, ma che da quelle parti era popolarissima.
È questo perché noi svolgiamo anche una funzione didattica, divulgativa. Troviamo.
Senza questa conoscenza cosa sarebbe la nostra cultura?
Quindi io sinceramente non me li ricordo nelle graduatorie dei dischi di 45
ti
più
faccio sentire
alcune
se,
cose
se noi parliamo di meno
mi
mandiamo più
musica. Mi
dà
il promemoria.
Io ho 19 canzoni in scaletta, ne ascolteremo 5. E di questo disco forse una ancora. Non
quindi 1968.
68. Allora, parliamo subito di questi giovanotti.
Yes.
Un gruppo che si rifaceva naturalmente a tante contaminazioni di quel periodo. Prima fra tutti questi quattro che...
Immagino.
Immagini che... Londra di quegli anni, anche qualche anno prima, c'erano gli emuli di Elvis Presley e Cliff Richard era uno dei più popolari prima ancora di unirsi agli Shadows con i Drifters.
Soul. Let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, be let's face it. Well, he just don't know what's going to replace it. Yeah, that is Calypso, I've got nothing on real country music that just drives along.
Qui già ne abbiamo sforato nel passato, perché la nostra trasmissione musica degli anni 60 e 70, qualche puntata sugli anni 80 e anni 90 l'abbiamo fatta. Qui stiamo ascoltando qualcosa della fine degli anni 50.
Addirittura, sì. A razzi antigori.
Eh sì, cosa vuoi? Bisogna adeguarsi ai conduttori. Gli Small Faces furono
small faces.
E poi ne parliamo. Non piccole facce, ma qualche cosa che entrambi i termini. Vabbè, allora lo diciamo small perché erano tutti di piccola statura, erano piccolini. E Faces perché loro aderirono ad un movimento che nella Londra degli anni 60 imperversava, il movimento dei mods, in cui l'un l'altro si chiamavano face, era una loro definizione, sei una faccia.
Facce.
Esatto, più o meno così, e loro aderirono a questo movimento, di cui magari poi parliamo, un altro attimo. La musica che ispirò appunto Steve Marriott, che era il punto di riferimento del gruppo, era non soltanto quella beat, ma anche una musica di derivazione nera ritmica, e in cui uno dei successi di quel periodo era contraddistinto da Booker T and MGs.
A proposito di brani che sono stati ampiamente saccheggiati dalle pubblicità, dagli stacchetti musicali.
E dagli stessi artisti che sono venuti dopo questo brano. Quindi, ribalzando un attimo di nuovo nel versante Mercy, nel versante del beat, un altro gruppo che andava alla grande in quel periodo erano i Dave Clark Five con Glad All Over. You say that you love me. Musica estremamente ballabile per i giovani.
Che ballo è lo shake? Cos'era?
Sì, sì, shake, beat,
colpi
poi
di testa,
il twist.
No, questo non era un twist.
No, questo non era un twist, però erano i balli che andavano di moda in quel periodo. Come dicevo, a metà degli anni 60 si impose questa moda denominata dei mods, che vorrebbe dire i modernisti.
Modernisti,
i quali avevano la caratteristica di vestirsi in modo elegante, pur appartenendo magari a classi sociali non elevate, però si distinguevano da un look molto ricercato, sia come acconciature che come abiti. Hanno fatto da poco un film intitolato Una Educazione.
Dai.
Un film inglese molto carino.
C'erano?
In cui c'è per esempio il padre di una giovane che vorrebbe vivere una vita più spensierata, che invece la tiene ben relegata. Dice: non uscirei con un Teddy Boy. Teddy Boy erano quelli che venivano prima dei mods,
che erano più di ispirazione americana,
che erano di ispirazione, venivano un po' dal periodo di James Dean. Tanto per dirla in coro, ecco.
Dai. No, mi colpisce una cosa, poi avremo modo di parlare,
Dove ti colpisce?
Mentalmente, psicologicamente. Questo fatto che, dicevi, ragazzi di famiglie borghesi, magari non ricchissimi, è dediti alla violenza. Cioè l'immagine dei mods sono le scazzottate, sono i colpi di catene.
Sì, sono le scazzottate perché si erano create due fazioni, dei mods e dei rockers. I rockers erano quelli col giubbotto di cuoio e si trovavano...
Sì, voglio dire, certo.
Ma era un po' un'evoluzione, secondo me, dai periodi di pace che contraddistinguono le storie dell'umanità, cui l'uomo comunque deve trovare
il testosterone maschile
di picchiarsi, deve... poi da queste forme di modern rock si sono passati agli hooligans, probabilmente. Adesso stranamente...
A Jenny, a Carogna.
Adesso si sono trasferiti... di più dalle parti nostre, ma lì erano epiche le battaglie.
Appunto, per questo
dico, nella spiaggia di Brighton.
Sì, no, adesso voglio dire,
i vandali inglesi, noi eravamo brave persone.
Se tu e io fossimo nati a East London, saremmo stati due mods.
È
tu
probabile,
saresti mai stato un mods
di una certa dimensione, non uno small face.
Arro che mods.
Però appunto, mentre noi in Italia non vivevamo una...
No, le divisioni c'erano, ma erano politiche, cioè noi soprattutto
negli anni
60
vivevamo in una pace democristiana assoluta, mentre i barbari inglesi si picchiavano nelle spiagge di Brighton.
Poi dopo che segniamo altra musica...
Quadrofinia, mi sembra che...
Ma infatti no, lì volevo andare a parare, perché poi c'è nella divisione anche degli abiti, della cultura, c'era anche la divisione di tipo motoristico.
Quella... ne occupi tu. Un altro film che si occupa dei mods era un film con Patsy Kensit, intitolato Absolutely Beginners, che è una cosa musicale, un film musicale, adesso non mi ricordo, comunque c'era lei e si occupava dell'argomento. Gli Small Faces, una volta formatisi, poi vedremo attraverso un paio di fasi, si dedicarono a questo movimento di cui già facevano parte gli High Numbers, e il loro inno del movimento e appunto I Am The Face. Gli High Numbers altri non sono che i primi Who.
If you wanna do all the others are third class tickets by me, baby, is that clear? I'm the big wheel, baby, won't you roll with me? I'm the big wheel, baby, won't you roll with me? So many times I'm seeing hard, a little hard to see.
Abbiamo già accennato a Steve Marriott, il quale era un ragazzino prodigio che aveva iniziato da giovanissimo a far parte di commedie musicali e a mettere su i primi complessi. Uno di questi si chiamavano The Moments e già fanno delle cover, in questo caso fanno una cover dei Kinks, che era un gruppo che si era già affermato, e il celebre You Really Got Me, Steve Marriott, hey Moments. Yeah, you really got me now.
You got me so I can't sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah. Style. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. At night.
Li chiamavano gruppi yeah yeah, mi spiego anche perché, sono yeah in continuazione.
Marriott si unisce attraverso una serie di combinazioni a tre dei suoi primi compagni di cordata, cioè Ronnie Lane e Kenny Jones, il bassista e il batterista della prima formazione degli Small Faces, insieme ad un tastierista di cui adesso non ricordo il nome, che ebbe la sventura di essere giubilato dopo poco tempo perché era troppo alto.
Ma dai, era poco small.
Era troppo alto, la motivazione fu quella. Al suo posto venne preso un altro tastierista, Ian McLagan, mentre Kenny Jones nel sviluppo della sua carriera finì con diventare anche il batterista degli Who quando morì Keith Moon. Ian McLagan diventò turnista e lavorò anche come tastierista anche con i Rolling Stones. E qui ascoltiamo anche in questo caso il gruppo da cui proviene Ian McLagan, dei Mule Skinners, che ci fanno ascoltare Backdoor Man, un brano dei Dorian Gray, no? Midnight
men don't know it, little girls understand. Arrest me for murder, first degree. Judge wife cried out, let the man go free. I am Lord, Lord, the back door. You men don't know it, little girls understand.
Gianni, sai chi è il Backdoor Man?
Eddolo, signore che porta in là.
No, assolutamente. Pare che questa è una canzone, un blues, i neri blues, ne sapevano una più del diavolo, essendo il blues la musica del diavolo e bla bla bla. E, ti ricordi quei film in bianco e nero delle case americane che avevano la porta aperta? Avevano la porta davanti e la porta dietro.
Il cortiletto allora, dietro?
Praticamente il backdoor man è colui colui quale va a trovare la moglie sposata e passa dalla porta posteriore. Questa è nella...
Cioè la moglie sposata di un altro.
Di un altro, ovviamente, possibilmente bianco. È un brano di Willie Dixon.
I see.
Hai capito. Quindi, gli Small Faces o le lambrette?
Beh no, vabbè, cioè tu sei passato molto rapidamente su Quadrofinia.
Mi avete detto che oggi la trasmissione durava solo un'ora.
Su Quadrofinia, su Rockers and Mods e sulle loro divisioni, diciamo. Tema piuttosto...
Lo sai Gianni che io quando sono qui rimarrei 24 ore
ad ascoltare musica
per il
piacere di stare qui a Radio X.
No, soprattutto per il piacere degli ascoltatori.
Diciamo, quanti di voi hanno visto Quadrofinia, il disco basato sull'opera rock degli Who, sa che cosa ci riferiamo quando parliamo appunto di due gruppi che erano fisicamente distinguibili, perché i Mods avevano questo parka, questo impermeabile militare che assomiglia un po' all'Eskimo. Che copriva il loro abito, il loro completo, come diceva Gino, di buona fattura,
una cravatta,
mentre poi, i Rockers erano giubbotto di pelle e pantaloni di pelle.
Fu prego. Una moda che prese piede. Uh-huh. Perché, come tuttora credo che sia, in Inghilterra i pub chiudevano a una certa ora.
Yes.
Mentre questi ragazzi stavano nei coffee bar che non vendevano birra.
Uh-huh.
E quindi potevano rimanere fino a tardi. E quindi si creò questa
differenziazione,
contagio e questa
uso
moda.
Temporale diverso dalla città. Mentre i Rockers, dicevamo, erano giubbotto di pelle, pantaloni di pelle, moto di media grossa cilindrata, normalmente le monocilindriche o le bicilindriche fronte e marcia inglesi, quindi Triumph, Bonneville, BSA, mentre i nostri ragazzotti Mods usavano vespe e lambrette, quindi moto italiane, vestiti di abiti italiani.
Esatto.
Con moto italiane, un mito delle moto, delle nostre moto, perché dovevano andare ovviamente in uno scooter per poter vestire gli abiti
i fari.
Poi aggiungevano un sacco di fari davanti,
di
dietro, probabilmente modificavano. Normalmente queste moto non avevano una batteria, probabilmente l'aggiungevano, se no il loro volano andava a quel paese, presumo. In Quadrofinia tutto questo era presentato molto bene, un film in cui fa anche una piccola comparsa Sting,
un
personaggio incredibile, perché in realtà lui fa il capo, si barcamena tra Mods e Rocker, se non ricordo male. Però nella vita è uno sfigato, fa l'usciere, porta le valigie in un albergo. Ma è questo un po'
dove è una storia di
sfigato. È quell'aspetto un po' antropologico che dicevo, che cercavo di trattare prima. Cioè le persone comunque devono trovarsi, crearsi un'identità. Anche i ragazzi delle curve, gli ultra, sono probabilmente dei ragazzi che saranno anche impiegati di banca o saranno dei disoccupati, però in quello trovano una loro identità.
Soprattutto nel gruppo trovano.
Nel gruppo. Io esisto in quanto ci sono altri uguali a me. Naturalmente moto di cilindrata molto diversa, uso della moto molto diverso. Chiudo dicendo che un cantante italiano che però si affermò in Germania, Ricky Shane.
Italiano?
Era italiano di origine, era di origine italiana. Ricky Shane, vissuto e cresciuto in Germania, canta ancora in Germania, ancora molto amato, canta in tedesco, rock tedesco abominevole. Incise uno dei Mods
che non trasmetteremo oggi,
ma che era una canzone che aveva incasinato, perché lui diceva: io sono uno dei Mods, il mio amico Bob è uno dei Mods, e però era vestito di pelle, quindi si vestiva come un rockers cantando.
C'aveva anche i capelli lunghi,
cioè, i capelli lunghi
non avevano lunghissimi.
Si comprò una Miura gialla, quindi fece un sacco di soldi. Si fidanzò anche con una presentatrice, Maria Grazia qualche
Cucinotta.
Cosa, no, non è Cucinotta. E rimasero quindi
per
l'orgoglio dei giornali di quell'epoca.
E non si riesce ad abbatterlo, non c'è niente.
Ma eccoci alla musica degli anni 60 con...
È il primo singolo degli Small Faces, Whatcha Gonna Do About It.
I want you to know that I love you, baby. Want you to know that I care. When you're around me, but I'm sad when you're not there. Sing the song now.
you gonna do? Oh, yeah. What you gonna do?
Small Faces,
no, che Small Faces,
no, la Devo,
de, mia,
una correzione,
no, ma che ci hanno
la
telefonato,
signora Caddeo,
non è la signora Caddeo, è il solito Zorodu quello che ci controlla e dice: Ricky Shane è di origine italiana? Peccato che fosse nato
libanese.
A Beirut, di origine
libanese,
egiziano, solito
come
libanese,
Patrick Sansson, come Felicetto Riva
e come oggi Marcello Dell'Utri.
Esatto. Anche Ricky Shane
si affermò in Francia. E si affermò in Francia, quindi passò in Italia. Uno dei mozzi era del 65. Mentre la fidanzata era Maria Grazia Spina, una donna molto più grande di lui, con un neo, una bella donna. E che niente, si fidanzò con lui per la gioia dei protocalchi dell'epoca. Un tipo, adesso è proprio un mostro.
Chi?
Ricky Shane. Si tinge ancora i capelli, colore a rizzoni, come fanno molti dei nostri amici.
Comunque, gli Small Faces erano un gruppo che si dedicava fondamentalmente alle sale da ballo e riprendeva diversi brani che alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60 erano di altri artisti, ad esempio questa Shake di Sam Cooke. Oppure anche la Runaway di Del Shannon, sempre nella linea dei ballabili.
As I walk along, I wonder what went wrong with a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. By misery, and I
said I want her. Why, she ran away.
Finalmente riuscirono a crearsi una propria autonoma identità e azzeccarono il primo singolo di grande successo intitolato Sha-la-la-la-li. In Italia
un po' sì, si senti un si senti un po'. Piacerà alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori che di giovedì sera alle 10:40 stanno ascoltando Freak Out o venerdì alle...
Io le vedo che danzano.
Le vedi che ballano.
Le vedo che danzano. Sì, sì, con...
E che si guardano.
Con le gonnelline.
E dopo questa musica
dell'epoca.
Si baciano.
Con chi? Tra di loro.
Beh, c'hanno anche qualche fidanzato, qualche marito e moglie.
Hai detto le nostre ascoltatrici.
Ricci e le nostre ascoltatori.
Hai omesso, hai omesso. All or Nothing.
Anche le nostre ascoltatrici tra
niente,
di loro, se
oggi,
ce n'è qualcuno.
Oggi non fa. All or Nothing fu un altro grande successo degli Small Faces. Da una sequenza di singoli, gli Small Faces arrivarono al loro primo album, registrato per la Decca, che dopo aver perso i Beatles, a quell'epoca scritturava tutti i gruppi possibili e immaginabili. E da questo album ascoltiamo un pezzo di Willie Dixon, un bluesman, e un pezzo inciso dagli Small Faces che ispirò successivamente un altro gruppo abbastanza conosciuto.
Abbastanza.
A questo punto gli Small Faces non stavano più negli indumenti dei mods, il loro, come quello di tutti i gruppi inglesi di quel periodo, era una musica in divenire, un beat progressivo verso altre soluzioni, che fondamentalmente furono la musica psichedelica, di cui gli Small Faces divennero dei paladini, magari non in termini così estremi come gruppi come i Pink Floyd, per esempio, di quel periodo, però nell'ambito delle costruzioni musicali, senz'altro.
Era uno dei temi per cui i rockers criticavano i mods che facessero uso di droghe, mentre loro erano, come dire, in qualche modo più resti, anche in quadro fine, se non ricordo male, si facevano i ragazzi.
I genitori degli Small Faces chiesero conto al loro manager perché i ragazzi non avessero soldi.
Ah, ecco.
E il manager gli rispose: perché i ragazzi i soldi li prendono, ma li spendono tutti in abiti e in droga.
Ah, ecco.
E quindi erano senza soldi per questo motivo. Quindi il declino dei mods attraverso l'avvento della psichedelia e gli Small Faces con Ichiku Park.
Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spires, to Ichiku Park, that's where I've been.
What did you do there? What did you feel there?
Well, I cried.
But why the tears there?
Tell you why.
It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful.
I feel inclined to blow my mind. Get up, meet the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun and listen. I tell
tell you what I'll do.
What will you
do? I'd like to go there now with you. You can miss out school.
Won't that be cool?
Why go to learn the words of who?
What will we do there?
We'll get high.
What will we touch there?
We'll touch the sky.
We'll try the cheese there.
I'll tell you why.
It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's
all too beautiful. Non parlavamo della... della musica beat che finisce nella psichedelia e anche i movimenti, diciamo, di contestazione, ma
questa tecnologia nelle sale di registrazione
è una cosa che più volte
Sgt. Pepper.
No, però dicevo, la droga come elemento in qualche modo di anacquamento di alcune tensioni, una delle ipotesi, no, dei complottisti, che i movimenti di rivolta degli anni 60 fossero stati in qualche modo bloccati, deviati, portati su altri territori.
Il famoso, insomma, la CIA che si è diffuso l'LSD.
Di fatto molti delle persone impegnate politicamente si rovinarono poi con l'uso delle sostanze stupefacenti e abbandonarono qualunque, no, ma non solo di
invece
impegno politico.
Attuali come
di tossici o
no,
di impegnati
no,
politicamente.
Come si rovinano politicamente con certo. Nipoti di capi di stato.
Con i nipoti di capi
con
di
nipoti,
stato. Con le nipoti di capi di stato succede, sì, qualche
è
volta
successo.
Anche con qualche giovane, anche sì, se non è nipote di capo di stato, insomma.
Qualche emigrato.
No, diciamo, noi stiamo sorvolando sul 68 e su quello che avvenne in tutto il mondo, una cosa piuttosto complessa anche da decodificare.
Sì.
Più una volta
ma il revisionismo del 68 è già iniziato.
Il revisionismo del 68 da subito iniziò, anche perché effettivamente, come dire, la critica all'autorità, che fu il maggiore portato del 68, metteva in discussione tutta una serie di presupposti che prima erano dati per scontati, dei dogmi, da quello della Chiesa, dello Stato, dell'età, degli apparati militari, del modello economico, insomma,
Chiesa
non
Stato,
si discutevano
non sono...
proprio.
Ma
si obbediva e basta, insomma. Era...
Chiesa e Stato non sono dogmi tuttora.
Chi?
Chiesa e Stato.
Sono dei dogmi tuttora? Ma non mi sembra.
No.
Cioè, sì, sono sempre piuttosto presenti, ma meno dogmatici sotto questo profilo. Giusto una nota, l'avevo già detto una volta, quando all'università, insomma, non è che era il 68, erano diversi anni dopo, però c'erano delle persone che si facevano belle dicendo...
Tu sei entrato all'università nel 66?
Nel 75.
Sei uscito?
No,
nel 66,
sono entrato all'università nel 75 e c'era uno che aveva fatto i primi anni a Milano e diceva...
Che aveva fatto
il 66. Diceva, voi state qui a contestare, ma io ho fatto il 66, ho fatto il 66, di casa il 66. E si metteva i sandali anche d'inverno.
Hai avuto un intercalare singolare che non so se in questa radio, che è legata
sì,
molto
alla
chiesa.
Ho detto aspide.
Esatto. L'evoluzione psichedelica degli Small Faces approdò a quello che è considerato una sorta di totem di questo genere di musica, appunto il disco che da cui ha tratto l'ispirazione della nostra trasmissione, di cui non abbiamo parlato ormai, praticamente finito.
Ormai è compromesso.
Ogden's Not Gone Flake, che era un disco molto particolare perché pieno appunto di effetti sonori, li sentiamo un po' anche in sottofondo. Questo è il brano proprio che dà il titolo all'album e che era caratteristico in tutto, compresa la copertina, molto prima del banco del mutuo soccorso col suo salvadanaio. Questa era una copertina che era rotonda, aveva la stessa immagine del disco, immagine non il vinile, insomma, era la stessa dimensione del disco, erano diversi strati di cartoncino, anche qui il disco molto facilmente scivolava e si rompeva, nel mio caso è ancora intatto il disco del 1968, originale dell'epoca. Quindi possiamo sollevare un po' il volume del brano che dà il titolo all'album. We'll be right back. chiaramente erano tutti figli di Sgt. Pepper, questi artisti e queste composizioni. In questo caso il disco era basato su una facciata in cui c'era tutta una storia, un raccontino, io lo trovavo abbastanza noioso all'epoca, perché invece dei solchi di silenzio c'era un narratore che chiaramente che narrava in inglese, quindi tra una canzone e l'altra parlava in inglese e narrava la storia di questo personaggio che si aggirava nella psichedelia di quegli anni alla ricerca di mondi lontani, Happiness 10, e quindi era un po' così. Mentre la facciata A aveva diverse canzoni che per me erano una più bella dell'altra, in virtù anche di tutti questi effetti sonori che lì.
Da subito tu
sì, avevi, per me è stata un'infatuazione totale. Era un po' basato sia su brani eterei o brani più duri come questo Song of a Baker. And the naked. Questo, se la cosa può interessare, sicuramente magari a te oppure
no,
neanche, era il mio suono di quegli anni, ecco. Non ce
Song
n'erano
of
altri.
Bakers, com'è?
Il suono degli Small Faces.
No, ho capito, sì, il titolo
Song
di questa...
of a Baker.
The Baker. Non erano testi particolarmente impegnati, adesso ho provato a tradurre, mi sono letto i testi un pochettino. No,
non li traduci come li senti?
Teen Soldier e...
Soldier, soldatino di latta.
Di stagno, sì, insomma, erano un po' favole, storie comunque sentimentali.
Vabbè, la psichedelia, The Gnome, per esempio, The Gnome di Syd Barrett, che dice?
E che ne sai?
Ah, no.
E quanti cilindri aveva la Ford Thunderbird? Che domande mi fai?
E che ne so. Un altro brano di punta di questo disco, dimmi.
No, no, poi voglio dire due cose sulla Vespa. Mi corre l'obbligo di dire due cose sulla
Vespa. Cosa ha scritto la signora Caddeo?
No, no, la signora Caddeo non dice più neanche Zorodu. Diciamo, a parte che non ho parlato tanto, ma non ne ho dette tante. Stavo per dire qualche altra cosa su Ricky Shane. No,
ho dette tutte.
Ma io mi aggancio alle cose che dici tu, ma dico dopo due cose sulla Vespa.
Sentimi un po' Afterglow of Your Love.
Oh, yes.
Love is all around me, everywhere. Love has come to touch my soul with someone who really cares. No one can deny us. People who once passed me by, we'll turn their heads round. I'm happy just to be with you and loving you the way I do. Yeah. There's everything I need to know. Just resting in the afterglow of your smile. You have always been here, feeling deep inside, a feeling that.
could not see or touch or try to hide. My love is in and around you. I bless the day that I found you. So listen, baby, I'm happy just to be with you and loving you the way I do. In my head keeps turning on the things that we said. I'm happy just to be with you.
Musicalità. Boh, sì, che mi ricordano le canzoni degli anni 60. Devo dire che un po' si assomigliavano abbastanza. Poi facevano, cioè, devo dire, c'erano molte cover italiane. Sì. Io ero straconvinto che alcuni gruppi producessero e componessero. C'erano, insomma, i vari Migliacci, dei cosi
che traducevano spesso.
Traducevano alla grande. Quindi poi scoprì che queste canzoni esistevano. Io pensavo esattamente il contrario, ma guarda, era talmente bella che l'hanno fatta anche in Inghilterra.
Ma fondamentalmente è l'unica canzone di esportazione, se non ricordo male, fu Il Paradiso di Lucio Battisti, che venne cantata prima in inglese e poi portata in Italia da Patti Pravo, nella versione di Patti Pravo.
A parte Volare.
Vabbè, certo, parliamo del beat.
Certo, di precedente. Volevo dire...
Volevi parlare di due musicisti... Ah, no,
volevo dire due... Mi corre
di due musicisti cagliaritani.
No, dei Moz e dei mezzi di locomozione. Adesso poi evitiamo in questa, per sintesi, di scendere nelle dicotomie dell'epoca: Vespa, Lambretta, Coca-Cola, Psicola, Fiesta, Buondì e così via. Però la Vespa è un capolavoro, è uno straordinario esempio dell'ingegneria italiana.
È nata prima la Vespa o la Lambretta?
È nata prima la Vespa, un progetto di Celestino D'Ascanio, un ingegnere dell'Appiaggio. Ricordiamo che l'Appiaggio faceva aerei da guerra, in particolare faceva un bombardiere, si chiamava P-108, che operava tra l'altro da Cagliari in questi assurdi bombardamenti che andavano in uno o due a bombardare Gibilterra, quando gli americani bombardavano con 600.
La Vespa. No, andavano con la Vespa.
Allora, con le tecnologie, il carrello posteriore con un determinato sostegno, un ruotino, i motori di accensione anche di questi giganteschi motori Piaggio, insomma, alla fine della guerra c'era tanta tecnologia che non poteva più avere un uso bellico, e Celestino D'Ascanio tirò fuori questa straordinaria moto, diciamo, strumento di locomozione, perché non esisteva lo scooter.
E venne fuori in che anni?
Nel 49, il primo modello, era un modello veramente essenziale, quindi tutto un lamierato facilissimo da eseguire industrialmente, non aveva neanche il cavalletto, stava, quindi si poggiava sulle pedane, aveva il faro basso, costava un'ira di Dio. Costava diverse migliaia di lire, e quindi ci volevano un sacco di soldi, un sacco di tempo per comprarsi. Però la Piaggio fece una intelligente, come dire, campagna di promozione finanziaria con rateizzazioni lunghissime.
E poi questo, il famoso slogan: chi Vespa mangia le mele.
E quello, stiamo parlando di 20 anni dopo, quando la Vespa diventa non più uno strumento per muoversi, per motorizzare italiani, ma uno strumento di culto.
Poi fu copiata dalla Innocenti con la Lambretta.
No, in realtà il progetto degli Innocenti era completamente diverso. Era un motore, un cilindro orizzontale, un telaio. La Vespa e la Lambretta non avevano niente in comune, anche il modo di guidare era completamente diverso. La Vespa aveva un motore decentrato, era laterale, e quindi aveva anche le ruote disassate, e in curva non che andasse benissimo, ma era indistruttibile. La Lambretta invece aveva il motore, era tutto perfettamente lungo un asse, zompava molto di più, aveva una potenza maggiore, era molto più complicata. Però la Lambretta aveva molti più pezzi, costava molto di più per essere
nell'iconografia
prodotta.
Del mod è più la Lambretta che la Vespa,
e in effetti la Lambretta fu molto più copiata, ebbe un grandissimo successo all'estero. La Lambretta esiste ancora come marchio, Lambretta, anche la Vespa esiste come marchio,
anche
a sé stante. Sì, esattamente. Ma mi fermo qui perché? Della Vespa dei cultori. C'è tra l'altro un mio omonimo, Alberto Agnesa, che fa parte del Vespa Club Sardegna. Lui sta a Monserrato. E se io dico una sciamezza, questi mi aspettano sto caso. Nel senso che c'è veramente un culto della Lambretta, della Vespa, soprattutto della Vespa.
Ti fanno un culto,
ti fanno un culto grande come la Vespa.
Quindi, per chiudere questa trasmissione, perché vedo che il regista smania lì con
Scalpita.
Diciamo che gli Small Faces non ebbero grande successo in Italia, non ebbero grande successo neanche negli Stati Uniti, e che questo album segnò la loro fine, perché come i Beatles poi non andarono in tournée con Sgt. Pepper perché era diventato troppo difficile da eseguire, anche gli Small Faces non erano in grado di riprodurre dal vivo questo disco. Quindi si crearono delle frizioni tra i componenti del gruppo e si divisero. Steve Marriott si unì con Peter Frampton e formò gli Humble Pie, mentre il restante, gli altri tre, si unirono a Rod Stewart e a Ron Wood del Jeff Beck Group e formarono i Faces, e ebbero tutti e due delle ottime carriere successive allo scioglimento degli Small Faces. Purtroppo una sorte tragica per Steve Marriott, che morì nell'incendio, si addormentò ubriaco, si addormentò con la sigaretta accesa e morì asfissiato. E anche per Ron Lane, che era il suo compagno di scrittura dei brani, un po' come Jagger Richard e Lennon McCartney, che morì per una malattia progressiva, una sclerosi multipla.
Povero. Quindi dall'alto ci guardano, ci salutano, felici che abbiamo parlato di noi.
Allora, chiudiamo la trasmissione, visto che potrebbe anche essere domenica pomeriggio, con questa Lazy Sunday Afternoon.
Qualcuno mi chiederà: ma tu fai delle trasmissioni alla radio? Sì, ma su chi le fate? Ma per esempio l'ultima l'abbiamo fatta sugli Small Faces. Su chi?
No,
sugli
come?
Small Faces, andrò fiero di poter dire grazie a te Gino di aver poter fare una trasmissione.
C'è niente di un gruppo popolarissimo, ha venduto milioni di dischi, perché tutti li conosceranno
e adesso li conoscono ancora
di più.
Ringraziamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguito di sera, di notte, a seconda di quando ci hanno sentito. E Gino Scarpa
e Gianni Agnese
vi danno appuntamento
alla prossima puntata di Freak Out.